Allora, arriviamo al momento finale di questa prima giornata e prima di presentare Federica e Stefano vorrei dire soltanto una parola di ringraziamento. Noi siamo della libreria Anomalia, centro di documentazione anarchica, e siamo contenti di aver contribuito a questa iniziativa e vorrei ringraziare un po' di persone, però ne ringrazio solo una così. Racchiudo tutti i ringraziamenti in Stefano che ha un po' pensato questa cosa e la. E l'ha costruita insieme a noi. Questa sera abbiamo con noi Federica Sabelli e Stefano Felici, a cui lascerò immediatamente la parola. Loro hanno già fatto una cosa simile da noi in libreria. Hanno un merito, secondo me, molto grande, che è quello di far riscoprire alle persone degli scrittori che sono meno conosciuti, di cui danno delle letture, e sono veramente delle scoperte che, secondo me, vale la pena di fare. Questa sera hanno scelto, da quello che ho visto, meno narratori e più autori di saggistica in tema con il tema, scusate il gioco di parole, che abbiamo scelto per questa 3 giorni. Non sono attori, questo è quello che dicono loro stessi, però per esperienza vi dico che la lettura che fanno è molto coinvolgente. L'unica cosa che chiederei a tutti quanti, anche se so che è un pochino complicato così all'aperto, è un minimo, non so come dire, di raccoglimento, insomma, di attenzione, perché chiaramente loro devono leggere e noi dobbiamo riuscire a seguire il filo. E quindi grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie a loro di essere qua.
Grazie. Prova. Questo va? Sì. Roma è un luogo refrattario, impermeabile alla scrittura, quando non subdolamente ostile. Fedor Dostoevskij, un grandissimo dal quale non si può mai prescindere, ebbe a trovarsi nella capitale giusto un secolo prima che io nascessi, nel 1863. Gli era venuta un'idea per un racconto e giudicandola piuttosto interessante, l'aveva annotata per grandi linee su pezzi di carta, così da potercisi dedicare non appena si fosse trovato nelle giuste condizioni. Qui non è possibile farlo, confidò per lettera a un amico. Fa caldo e in secondo luogo mi trovo in un posto come Roma per una settimana. Ed è forse possibile scrivere nel corso di questa settimana a Roma? Non dubito che Dostoevskij fosse molto preso e anche sfiancato dall'esplorazione della città. È verosimile che fosse troppo stanco la sera, troppo soverchiato da quanto aveva visto e provato nel corso della giornata, per richiudersi in se stesso e immergersi nel mondo del racconto che voleva scrivere. E lo si può capire. La meraviglia di Roma è opprimente, eccessiva, persino disumana. Roma è un luogo sproporzionato. Il suo monumento più rappresentativo, il Colosseo, pare concepito al solo scopo di rendere minuscoli e irrisori gli uomini. Gli è gemella in questo la Basilica di San Pietro, la cui sterminata ellisse del colonnato, sebbene spesso paragonata a un abbraccio di materna ospitalità, si apre alla maniera di Fauci in mani. Una balena di bianco travertino ansiosa di inghiottire quanto più possibile. Dostoevskij accusava inoltre il tanto camminare, altra faccenda verissima. A Roma le distanze erano e restano spropositate, insensate. Spostarsi da un quartiere a un altro significa spesso imbarcarsi, scusate un attimo, in un viaggio di durata imprevedibile, sicché anche il tempo finisce per dilatarsi come lo spazio, assumendo dimensioni scoraggianti che inducono all'immobilità, all'indolenza paciosa e filosofica dei gatti, ai quali i quiriti vengono difatti assimilati. È pertanto un errore confondere la proverbiale eternità di Roma con una forma di immortalità. Roma non è affatto immortale. È stata, anzi, e in più di un frangente, una città morte, una città morta o che si credeva viva, e questo già prima che l'impero cadesse. Vero è che ha sempre trovato la strada per una resurrezione di qualche tipo, per riacquistare parte del perduto splendore. Ciò non significa tuttavia che sia immortale. Al massimo potremmo azzardare che ha più di una vita, magari 7 quanti sono i suoi colli e 7 quante ne hanno i gatti che la popolano. Per giunta, molti dei suoi rinnovati fasti, a cominciare dalla dolce vita, vengono spesso ingigantiti e trovano scarsi riscontri con la realtà delle cose. Roma è dunque eterna, non perché sia superiore ai guasti del tempo. Lo è perché, come una donna di esagerata e soffocante bellezza, reclama ogni attenzione per sé. Non tollera che ci si distragga da lei. Ci pretende comunque ai suoi piedi, in rassegnata e perpetua ammirazione, sicché il tempo perde il senso pur continuando a marciare, nascosto negli orologi, come ammonisce un sonetto del Belli. Procedendo nella rassegna degli abbagli, non va poi dimenticato che Roma è una città di pietra e di pietre. Può sembrare morbida e accogliente, come un corpo caldo e disteso su un letto, carne soffice come le sue nubi più tipiche, somigliantissime a volute di zucchero filato. E in effetti può anche esserlo morbida e soffice. Eppure accogliente può essere, ma è una mollezza infida da sabbie mobili. La sua è la cevedevolezza ingannevole della trappola, delle paludi che per secoli hanno fatto da grande e desolato circondario col loro carico infestante e letale, al punto che nell'immaginario dei viaggiatori il pericolo di contrarre la malaria fu a lungo il suo marchio sinistro. Ancora nel 1883 il Baedeker, celeberrima Bibbia del turismo nordico, riportava: in estate, quando imperia l'aria cattiva carica di febbre, ogni abitante che possa permetterselo si adopera per lasciare la città. L'abitudine della estatura, come veniva chiamata in Toscana questa migrazione cautelativa, era diffusa tra le classi più agiate già nel XII secolo. Il papato praticò l'espediente per molto tempo a partire dal 1116, e quando Roma divenne capitale, la situazione era più o meno immutata e il trattenersi all'aperto nelle serate estive seguitava a essere giudicato un atto di imprudenza estrema. Malgrado già nel 700 il medico Giovanni Maria Lancisi avesse intuito un legame tra le zanzare e il propagarsi delle febbri intermittenti, le cause divennero chiare soltanto nell'ultimo decennio del secolo successivo. Nathaniel Hawthorne, che a Roma ambientò un romanzo, Il fauno di marmo, poteva dunque appuntare nel suo diario che l'atmosfera della città eterna, patria della rovina, è funestata da una qualità maligna, soprattutto nei mesi estivi, quando la febbre cammina a braccetto con voi e la morte vi aspetta in fondo alla fosca veduta. Un attimo, che devo ripescare. Se per il viaggiatore il miasma che esala dalle rovine può rivelarsi letale, conducendo a un infiacchimento dello spirito o a morte, il romano corre costantemente il rischio di diventare vittima degli anticorpi che ha sviluppato per sopravvivere in un luogo al contempo troppo languido e troppo indifferente a tutto. Corre cioè il rischio di essere troppo molle, troppo privo di nerbo morale, è troppo cinico e dunque greve, pesante e immobile come le pietre da cui è circondato, sebbene il suo cuore non sia affatto di pietra. Si intende che i romani hanno un'altra e più alta considerazione di sé. Poco ma sicuro, nessuno è incline a riconoscere i propri difetti con obiettiva allegrezza. Non di meno il popolo romano non può essere ridotto alla molle indifferenza di giovannelli. Una forma di filosofica accidia fa certo parte della nostra anima, ma in maniera strisciante, latente, come un anticorpo, emerge alla piena luce soltanto in determinati e speciali frangenti. Nella normalità il romano si dimostra indolente, apatico, talvolta un poco tronfio e spaccone, ma sotto la maschera di cinismo nasconde una persona tutto sommato di buon cuore, ospitale, tollerante, generosa persino. Roma è città cinematografica e i suoi due attori più celebri ben rappresentano il doppio volto di chi la abita. C'è la faccia esuberante, furbesca, ruffona, quando non cialtrona di Alberto Sordi, e c'è poi quella malinconica, contemplativa, pacioccona, comunque più elegante e presentabile di Marcello Mastroianni. Le due convivono, seppure in maniera speciale. Solitamente la prima appartiene al prossimo, poiché restituisce il riflesso di un romano medio e mediocre, e diciamo pure da macchietta. Un romano nel quale affiguriamo vizi che ci piace stimare diffusissimi in tutti fuorché in noi. Nell'altra riconosciamo invece noi stessi. Per essere precisi, è la faccia in cui più siamo disposti a riconoscerci, ma che davvero rappresenti è tutto da dimostrare. Tanto più che Mastroianni era romano soltanto d'adozione. Sebbene approdato nella capitale in giovanissima età, era infatti originario di Fontana Liri, minuscolo borgo della Ciociaria. I romani avevano, e forse hanno ancora, considerazione scarsissima per gli abitanti di questi paesaggi collinosi. Li deridevano facendoli oggetto di battute, attribuendo loro una parte analoga a quella dei carabinieri in molte barzellette, ossia la parte degli idioti, dei villici incolti. Di ingiustizia si tratta, perché visitando quei luoghi, peraltro non meno apprezzabili di certe campagne toscane, benché non altrettanto magnificati, ci si rende conto che i suoi abitanti, pur parlando una lingua infelice, una sorta di romanesco rustico e suburbano, vagamente sporcato o da abruzzese o da napoletano a seconda delle zone, sono di natura per nulla disprezzabile, comunque pensosa e più in confidenza con la poesia, l'anima delle cose, ossia, di quanto sappia mai esserlo il romano medio. Il che vale ancora oggi, nonostante i gravi guasti arrecati da anni e anni di televisori, telefonia mobile e centri commerciali. Emerge qui un ulteriore aspetto, anzi il principale fra tutti, l'aspetto massimo. Non si dà al romano che non si premuri di frapporre i dovuti distinguo tra sé e la genia anacquata dei suoi concittadini, immancabilmente bollati come barbari, forestieri, pellegrini. Un tempo si adoperava spessissimo la definizione burino, o nella più benevole delle ipotesi, romano per modo di dire. Non c'è romano che non si ritenga, spesso e volentieri a sproposito, un vero Quirite, il rappresentante quasi unico di una nobile razza ormai prossima all'estinzione. Si intende che una simile pretesa è una sciocchezza assoluta, giacché praticamente da sempre, ovvero da quando si è intitolata Caput Mundi, Roma è un porto di mare, città attraversata e abitata da barbari, forestieri, pellegrini e naturalmente da burini, ovvero campagnoli. Tale è il calderone che il vero Quirite è proprio lo straniero, il romano d'adozione. Per giunta, sono immancabilmente costoro, i romani d'adozione, che portano nuovi lustri alla città, restituendole vita, mentre la grandezza dei presunti veri romani si manifesta per lo più in due discipline: nell'arte della chiacchiera, del parlare a vanvera, e in un culto scrupolosissimo dell'ozio e del rimandare, tale che persino Oblomov impallidirebbe. Non che il romano non abbia contezza dei suoi difettucci, li conosce benissimo. È finanche capace di riderne e compiacersene quando li vede esaltati nei personaggi di Alberto Sordi, volgarizzazione cinematografica del popolo che Gioacchino Belli mise in sonetto. Difficilmente però vi si rispecchia, preferendo liquidarli come altro da sé, come piccoli romani d'oggi, sebbene la tipologia perduri da secoli, che nulla o pochissimo spartiscono col grande romano d'un tempo. Succede così che, pur sganciandosi alla vista dei cacciaroni personaggi di sordi, pur amandoli e in qualche modo in confessata maniera ammirandoli, si è costretto a scegliere un'immagine di sé, guarda alla naturale eleganza, all'aristocratica mollezza di Mastroianni, che pure romano non era, illudendosi di riconoscersi in essa. Questo tratto, questa ossessiva dissociazione da sé e dal circondario non è soltanto dei romani. Tocca l'Italia nel suo complesso, la quale, piaccia o no, di Roma è comunque figlia. Il caso di Roma resta però a sé. Da esso scaturisce un certo modo di essere italiani, ma il rapporto che i romani intrattengono con la loro città ha sfumature diverse. Per quanto possa vederla degradata, per quanto possa lagnarsi dei barbari che la invadono, difficilmente il romano cerca miglior sorte altrove. Il vero romano è ancorato ai suoi ruderi, troppo affezionato alle sue pietre trasudanti fantasmi, la cui grandezza non teme competizione. Oggetto delle invettive romanesche non è mai la città, troppo bella per essere vituperata, ma sono le persone, il prossimo, coloro che vi dimorano e che vi transitano. E così, una volta di più, Roma si rivela luogo di sproporzioni. Sproporzioni tra l'io e tra l'altro, tra il presente e il passato, tra il dire e il fare. Ma soprattutto si rivela un luogo refrattario alla narrazione. O si raccontano le persone che la abitano, le loro piccole storie, come fecero Belli e Pasolini, o se ne ritraggono i sassi, i colori, lo scenario, come fecero Piranesi e Corot, nelle cui opere la presenza umana è risibile, microscopica o del tutto assente.